Buongiorno a tutti, io sono Chiara e vi do il benvenuto al primo episodio di Dalla Cina col furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Vi parlo da appassionata di Cina, è stato l'oggetto dei miei studi universitari ed è il mio maggiore interesse anche al di fuori del lavoro. Ho pensato a lungo a quale potesse essere il primo argomento del podcast ed ero quasi convinta di cominciare dalla storia recente della Repubblica Popolare Cinese, dal 1840, anno della prima guerra dell'oppio, ad oggi. Poi però ho cambiato idea e deciso di partire dalla politica estera cinese, argomento enorme e complesso, ma estremamente importante. Questo perché la Cina è passata dall'essere uno stato isolato e sconosciuto all'essere una superpotenza. È uno dei tre mercati più grandi del mondo, assieme agli Stati Uniti e all'Unione Europea, intesa come blocco di 20 e più paesi. È una potenza economica senza cui non si può pensare di affrontare non solo le crisi economiche, ma anche banalmente il cambiamento climatico. Ed è un attore sempre più consapevole del peso che ha sulla scena internazionale e che vorrebbe contribuire a cambiare alcune delle regole di questo gioco a cui partecipa, ma che non ha contribuito a scrivere. È anche un attore su cui c'è un'enorme disparità di opinioni. Mentre alcuni osservatori esterni pensano che la Repubblica Popolare Cinese diventerà il nuovo impero romano e quindi vorrà conquistare tutto il mondo conosciuto e poi riorganizzarlo e ridisegnarlo a sua immagine e somiglianza, ci sono altri che pensano che invece vorrà essere una potenza più introspettiva, più focalizzata sulle sue questioni interne che sulle questioni internazionali. Questi sono i due poli opposti dello spettro, in mezzo ci sono moltissime altre opinioni e nessuno sembra avere in realtà un'idea chiara di chi sia davvero questo paese e che cosa voglia. Quindi, in questo episodio e nei prossimi episodi, aiutandoci con gli scritti dei maggiori studiosi dell'argomento, proveremo a mettere insieme le informazioni e non daremo una risposta definitiva perché non si può dare sempre una risposta definitiva. Gli obiettivi di un paese, che cosa persegue, che cosa vuole, sono frutto delle scelte politiche fatte dalla classe politica che è in quel paese, non sono io. Ma possiamo mettere insieme elementi utili, elementi certi, per poterci orientare nella lettura di queste scelte. Gli studiosi si interrogano spesso su chi siano i decision maker all'interno della classe politica cinese e quali siano davvero il loro peso effettivo, la loro capacità di incisione sulle diverse questioni che devono risolvere. Contribuisce a questa opacità, a questa incapacità di discernere chi decide su cosa, sia la tradizione imperiale cinese, che ha sempre incoraggiato ad operare in segreto tenendo nascoste le proprie intenzioni, che la natura politica del Partito Comunista Cinese, che opera in una struttura monopartitica e che ha dei meccanismi interni che per noi sono opachi in quanto non vengono pubblicizzati e mostrati al mondo esterno. Contribuisce a rendere ancora più difficile la lettura e l'interpretazione della politica cinese il fatto che fino agli anni Ottanta dello scorso secolo gli studi sulla politica cinese fossero un campo minore. Cosa comprensibile. Fino agli anni Ottanta del secolo scorso il mondo era più impegnato con la guerra fredda tra Stati Uniti ed Unione Sovietica che con la Cina maoista chiusa a tutto il mondo. Ma dal 78 ad oggi la Cina è diventata una superpotenza. Un cambiamento fatto ad una velocità incredibile che gli studi non sono riusciti ad eguagliare. E quindi c'è ancora molto terreno da recuperare. Per chi fosse interessato ad approfondire quello che viene detto in questo episodio del podcast e verrà detto nei prossimi episodi, le letture principali da fare sono Chinese Foreign Policy, scritto da Carrie Brown, e Ordine Mondiale, scritto da Kissinger. Quindi, cominciamo. Come possiamo leggere le scelte politiche cinesi? La premessa da fare è che nessun decision maker opera in un campo puramente razionale. Noi stessi, quando prendiamo delle decisioni, siamo influenzati dal nostro vissuto, dalle nostre emozioni, e anche loro sono influenzati da questo bagaglio emotivo. Non potendo analizzare il bagaglio emotivo di ogni decision maker, possiamo occuparci del contesto culturale ed emotivo in cui opera. Ci rifacciamo qui a due concetti molto importanti. Il primo è quello di cultural fog, nebbia culturale. Il primo concetto che incontriamo nella strada in salita che è la foreign policy analysis. La nebbia culturale è il bagaglio della nostra cultura d'origine, con le sue contraddizioni, i valori, i traumi, le esperienze comuni che ci portiamo dietro senza quasi accorgercene e che crea le lenti con cui noi guardiamo al mondo e di fatto distorge la visione del mondo, perché questa visione è mediata dalle lenti. Ad essa si accompagna il concetto di identità. Nella concezione teorizzata da Stuart Hall, che la definì come non un concetto statico, ma un qualcosa in continuo divenire, un'infinita negoziazione tra il passato, quindi i traumi comuni, le esperienze comuni, i valori, la storia, le tragedie, i miti di un popolo, e il presente, quindi come tutto questo enorme bagaglio del passato vuole porsi in merito a chi siamo oggi, a ciò con cui ci misuriamo oggi, ma anche in relazione al futuro, quindi chi vogliamo diventare, dove vogliamo arrivare, come vogliamo arrivarci. L'identità è sottoposta a trasformazioni continue che trascendono il tempo e lo spazio. Il passato è il cibo di cui si nutre per ridisegnare il presente e il futuro. E la narrativa è l'insieme delle storie e delle idee condivise da una comunità che danno unità, significato e scopo alla nostra identità. Due concetti alla base della narrativa con cui il popolo cinese, ma soprattutto il Partito Comunista Cinese, i veri decision maker in questo gioco, raccontano se stessi in relazione al passato, alle sfide presenti e agli obiettivi futuri. Questi concetti sono il sinocentrismo e il cosiddetto secolo delle umiliazioni. Sinocentrismo è il termine che usiamo per riferirci all'idea di ordine mondiale che domina la concezione cinese. La descriviamo partendo da ciò che non è. E ci concentriamo sulla descrizione del sistema westfaliano. Sistema westfaliano è l'ordine come concepito nel mondo occidentale. Prende il nome dalla pace di Westfalia, firmata nel 1648, che pose fine alla guerra dei Trent'anni. Il Trattato di Westfalia è stato un punto di svolta nel modo di pensare lo Stato e le relazioni tra Stati nel mondo occidentale. E da questo momento in poi è disceso un mondo teorico delle relazioni tra Stati che ha avuto anche un impatto pratico. Banalmente basta pensare ai trattati che resiste ancora oggi. Il mondo westfaliano è almeno formalmente anarchico, Non esiste una gerarchia formale, ma gli stati sono paritari. Hanno una sovranità che si estende su un territorio con dei confini su cui essi hanno il controllo. Questi stati sono in competizione tra di loro, stringono alleanze per ottenere benefici economici o militari e usano questi benefici per portare avanti il loro compito, che è al minimo sopravvivere e al massimo esercitare il loro potere su altri stati. Nessuno stato può, in teoria, essere costretto ad entrare in un trattato, a far parte di una organizzazione internazionale. E questo proprio perché il mondo westfaliano è un mondo anarchico, non c'è un'autorità superiore. Il destino degli stati è deciso semplicemente dalle loro capacità, sia materiali che non, che si misurano con le capacità di altri stati. Uno stato può essere conquistato, cancellato dalle mappe, creato o esteso. Ecco, questa è l'esperienza occidentale. L'esperienza cinese è quanto di più lontano ci sia. Storicamente i leader cinesi vedevano infatti la Cina come un'entità culturale che trascendeva i limiti geografici. In questa visione l'impero era trattato come una figura di dimensioni cosmiche, il perno del rapporto tra l'umano e il divino, il centro di tutto ciò che è sotto il cielo e punto più alto della civiltà. Di meglio non si poteva fare. La Cina era arrivata al culmine di ciò che era l'arte del governare, l'arte di fare economia, l'arte di essere una potenza militare. Il picco culturale. E tutti gli altri stati, una volta incontrato e conosciuto il modello cinese, si sarebbero per forza di cose assoggettati ad esso, perché incapaci di resistere a tutta questa superiorità, a questa abbondanza di raffinatezza culturale, di pensiero, di produzione artistica, ma anche di potere economico e, nei rari casi in cui fosse stato necessario, anche di potere militare. Consegue che, essendo la Cina il punto più alto della civiltà, non potesse esserci qualcuno che arrivava più in alto. Gli altri stati erano, per forza di cose, soggetti inferiori. Questo stato di soggezione si esplicava nel kowtow, l'atto di inginocchiarsi che veniva richiesto alle delegazioni in visita all'imperatore, e nell'essenza di un ministero degli esteri. Il ministero degli esteri è un'invenzione occidentale che arriverà in Cina quando sarà costretta a misurarsi con i barbari occidentali. Il Ministero degli Esteri richiede che ci siano due stati pari che si parlino tra di loro, ma come avrete già capito, questo era impensabile per la Cina imperiale che non aveva ancora conosciuto questo modo completamente diverso di concepire le relazioni tra stati. I rapporti con gli stranieri erano gestiti dall'ufficio dei riti, che curavano i rapporti con gli stati tributari, e con l'ufficio degli affari di confine, che gestiva i rapporti con le tribù nomadi. Da notare che, al contrario dell'Europa, il mondo cinese preferiva l'uso della diplomazia e dell'influenza alla forza militare. Questo non per dire che l'impero cinese non abbia compiuto battaglie e campagne militari. Non è vero, le ha fatte, ma erano considerate una sorta di ultima risorsa che serviva a cementare il mito dell'invincibilità e della inarrivabilità dell'impero cinese. Trovavano però che fosse spesso e volentieri più utile e meno dispendioso ricordare ai potenziali tributari e anche agli stati già tributari quali fossero i vantaggi che venivano dall'essere alleato dell'impero. Questo continuo memento avveniva grazie alle cerimonie dei riti, quando gli ambasciatori degli stati assoggettati in visita portavano dei doni all'imperatore per rimarcare la loro deferenza e ricevevano in cambio dei doni ancora più lussuosi, sfarzosi, meravigliosi, che servivano a ricordare loro la superiorità materiale e culturale dell'impero e del fatto che questi benefici fossero disponibili anche per loro e lo sarebbero stati finché non si fossero ribellati. Paradossalmente, gli unici popoli che ottennero qualcosa di simile allo status di pari furono i due popoli che conquistarono l'impero cinese. Parliamo dei mongoli del XIII secolo e i mancesi del XVII. Questi due popoli conquistarono l'impero, vero, ma furono assimilati dalla società militarmente sconfitta al punto tale che i loro territori di origini finirono per essere trattati come territori tradizionalmente cinesi. Ed è proprio dai Qin e dai Mancesi, l'ultimo popolo di conquistatori di cui abbiamo parlato, che partiamo per trattare il secolo delle umiliazioni, concetto storico che trascende la realtà storica ed entra nella sfera emotiva e nell'immaginario collettivo. I Qin furono l'ultima dinastia a regnare sull'impero cinese. Come abbiamo già detto, erano di origine mancese e salirono al potere nel 1644, dopo aver destituito l'ultimo imperatore dei Ming. Il loro primo periodo al governo fu caratterizzato da una forte spinta espansiva, che si concretizzò nell'annessione dello Xinjiang e dell'altopiano del Tibet e ampliò il territorio dell'impero fino a portarlo alle dimensioni simili a quelle della Repubblica Popolare Cinese di oggi. Nel XIX secolo questa spinta era venuta meno e la Cina era diventata un'entità politica stagnante, incapace di reagire alle minacce interne, come la rivolta dei Boxer e dei Taiping, e quelle esterne, portate avanti dai conquistatori europei prima, ma anche dall'impero giapponese nel 1900. La dinastia dei Qin collassò nel 1911 e fu sostituita dalla Repubblica. Questa repubblica era anch'essa dilaniata da guerre intestine e non sfuggì ai tumulti internazionali, come le due guerre mondiali. A porre fine alla sofferenza della Cina fu il Partito Comunista Cinese, che nel 1949 vinse la guerra civile contro il Partito Nazionalista Cinese, mettendo fine a più di un secolo di guerre intestine e non. Il periodo dal 1840 al 1949, che è esattamente il periodo di guerre continue a cui ci siamo appena riferiti, è stato etichettato come secolo delle umiliazioni ed è un passato che è passato solo cronologicamente, perché per i leader cinesi e il loro popolo è ancora vivo, in corso, ed è lo sfondo dell'epopea della liberazione del popolo cinese. Liberazione da cosa? Beh, dall'oppressione esterna, ma anche dal feudalismo e dalle divisioni interne e da una mentalità superata. Alla testa di questo rinascimento c'è il Partito Comunista Cinese, custode di questa missione, la cui legittimità dipende dalla capacità di garantire la riuscita di questo compito. Questo sentimento è incapsulato nel preambolo della Costituzione del 1982 della Repubblica Popolare Cinese. Lo leggiamo. Dopo prolungati e ardui combattimenti, armati e non, lungo un percorso tortuoso, il popolo cinese, guidato dal Partito Comunista Cinese e dal presidente Mao in qualità di suo leader, nel 1949 hanno rovesciato il dominio dell'imperialismo, del feudalesimo e del capitalismo burocratico, ottenuto una grandiosa vittoria nella rivoluzione democratica e fondato la Repubblica Popolare Cinese. Da allora il popolo cinese ha ripreso il controllo dello Stato ed è tornato il padrone del paese. Questo è il quadro emotivo in cui la politica estera cinese opera. E questo impianto influenza non solo le relazioni con i paesi esteri, ma anche il modo in cui la Repubblica Popolare Cinese immagina il suo ruolo in Asia. Concentriamoci sulla frase «ripreso il controllo dello Stato e tornato il padrone del paese», perché ritroviamo questo stesso sentimento nei cinque principi che guidano la politica estera cinese. Questi cinque principi furono enunciati negli anni 50 dello scorso secolo. Pensiamo al contesto in cui furono scritti. La Cina era appena uscita da una lacerante guerra civile. si trovava a navigare un mondo diviso tra due poli, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Perfettamente consapevole che una mossa sbagliata l'avrebbe ancorata ad un campo e le avrebbe inimicato l'altro. In questo contesto doveva cercare di preservare la sua indipendenza, non solo fisica. Non poteva permettersi di essere trascinata in problemi altrui e farsi nemici inutili per risolvere le questioni di qualcun altro. Aveva bisogno di collaborare con gli altri stati, ma doveva evitare che queste collaborazioni venissero lette da soggetti terzi come possibili minacce. Una situazione difficilissima. Situazione peggiorata dalla guerra di Corea, che di fatto ancorò Pechino al campo sovietico prima e poi la condannò allo stato di pari internazionale dopo la rottura dei rapporti con Mosca nel 69. Questi cinque principi che hanno permesso alla Cina di sopravvivere alla guerra fredda, sopravvivere allo stato di pari internazionale, vengono chiamati in causa ancora oggi. E sono il rispetto reciproco per la rispettiva sovranità ed integrità territoriale, la reciproca non interferenza negli affari interni, la reciproca non aggressione, parità e cooperazione per il vantaggio reciproco, la coesistenza pacifica. Sono gli stessi principi che Pechino chiama in causa qualora le venga chiesto di esprimersi su un tema su cui non vuole esprimersi, e che usa per rimandare al mittente le critiche su temi come lo Xinjiang o il Tibet. Molti l'accusano di essere irresponsabile, proprio per questo atteggiamento di non interferenza e di non aggressione a prescindere, dicendo che non ha il desiderio di impegnarsi sul serio nell'area internazionale per risolvere i problemi. Mentre altri osservatori sottolineano come questo atteggiamento sia ipocrita, perché Pechino non accetta influenze esterne nei propri affari, ma non si fa nessuna remora a cercare di influenzare gli altri paesi, qualora le loro azioni possano mettere in pericolo gli interessi cinesi. In realtà, questi cinque principi rispondono a quello che è un obiettivo fondamentale di Pechino, che è lasciarsi coinvolgere nell'arena internazionale secondo i suoi tempi e secondo i suoi modi. Perché farsi coinvolgere secondo i propri tempi e le proprie modalità, perché il trauma storico dell'essere trascinato nei conflitti degli altri a combattere per le cause altrui e a soffrirne è ancora una memoria viva, come lo è la consapevolezza che questo atteggiamento non ha aiutato la Cina a raggiungere i suoi obiettivi. La Cina partecipò alla Prima Guerra Mondiale sperando che una volta arrivata al tavolo dei vincitori avrebbe avuto la possibilità di riavere porzioni del proprio territorio che erano state date in concessione ad altri, e il suo sforzo nella guerra fu ripagato vedendo il proprio territorio essere ancora una volta diviso e ancora dato in concessione ad altri. Ed è per questo che la Cina di oggi non vuole farsi trascinare nelle questioni altrui, scende in campo, ma quando vuole lei, come dice lei. Queste le modalità. Quali sono gli obiettivi? L'obiettivo è uno solo, è dettato dall'esperienza del secolo delle umiliazioni. Ed è la creazione di una Cina forte, ricca, potente, che abbia un ruolo di prestigio nell'arena internazionale, ruolo di prestigio che le è dovuto in virtù non solo della sua potenza economica, ma soprattutto della sua cultura, della sua storia, di tutti i contributi che ha dato alla civiltà. Il ritorno alla grandezza perduta e la riaffermazione del ruolo di rilievo si traducono nella frase sogno cinese. È un concetto nebuloso, include tutto. Include il benessere economico, include l'aria pulita, include l'accesso a possibilità che i bisnonni degli attuali leader potevano solo sognare. Si tratta di ritornare allo stato di una Cina che potrebbe non essere mai esistito, perché questa Cina così grande, potente e meravigliosa è una Cina immaginata, è una Cina lontana dalla realtà storica, e questo non perché la Cina non abbia avuto un impero grande e meraviglioso, perché ha avuto un impero dalla storia millenaria con grandissimi contributi alla cultura, ma nessun paese può essere perfetto. Per i leader cinesi però non importa che questa Cina sia esistita o meno, ciò che importa è che questa Cina possa esistere nel futuro e che i loro nipoti, i loro bisnipoti, possano viverla. Come dice Carrie Brown, la gloriosa Cina del passato può non essere esistita, ma può esisterne una nel futuro, e questa è l'unica cosa che conta. Portare alla luce, rendere reale questa gloriosa Cina del futuro è la missione del Partito Comunista, e il successo di questa missione è la fonte della sua legittimità politica. Per Mao, questa Cina grandiosa del passato sarebbe stata riconquistata tramite il socialismo. Per Deng Xiaoping doveva essere un mix di ricchezza, potere e socialismo. E invece per Xi Jinping basta essere ricchi e potenti per arrivare a questa nuova Cina, mentre il socialismo è il mezzo per raggiungere l'obiettivo. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo episodio. Buona giornata.